questa domenica è sempre passata la storia, quando era in latino era la domenica gaudete, gioite. Dopo che siamo in italiano, diciamo rallegratevi, saltate di gioia. Avete sentito tutte le letture? Sofonia, che parla ai deportati. Come può parlare di gioia lui a chi sta lontano da Israele, oppresso dal nemico? Gioite, rallegratevi, perché il Signore è vicino e infatti verrà liberato questo popolo e tornerà alla sua terra. Avete sentito l'intervallo fra una lezione e l'altra? Bello, gioite, perché il Signore è vicino. Sentirete adesso nel Vangelo, gioite, perché cos'è la gioia? Amici, vedete, chi di noi non vuole la gioia? Io penso sia il fine della nostra esistenza, essere felici. Ma dove troviamo la felicità? È quello il problema. C'è chi crede di trovarla nei soldi e rimane fregato. Chi nella carriera e nel lavoro rimane oppresso. Chi nella famiglia non ben costruita e rimane a piedi come non fa il cuccio. Amici, dove sta la vera felicità? Dove? In chi? E dipende. Dimmi ciò a cui aspiri e ti dirò cosa potrai essere. Più alti sono i tuoi desideri, più grande è la tua gioia. Più bassi, più livellati le tue aspirazioni e meno sarà il gaudio del tuo cuore. Amici, cos'è la gioia? Chi di voi non conosce il sabato del villaggio? Di Leopardi. Era il cavallo di battaglia quando andavamo a scuola, no? La donzelletta viene, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto il Leopardi dice: pien di speme e di gioia, capito? Pien di speme e di gioia, e la gioia dell'attesa, il sabato, è molto più bello della domenica. Perché? Perché lo possiamo gustare in attesa della festa. La domenica già ce l'ha i ritmi del lunedì, del lavoro, del riposo finito. E dice il proprio Leopardi, no? Diman, tristezza e noia recherà l'ore, e al travaglio usato ciascun in suo pensier farà ritorno. Chi di noi non ha gustato o assaporato questi versi? Quanto è bello il sabato! Oggi manco questo, non è più bello, no? Perché la domenica dovrebbe essere il giorno del riposo, il giorno di Dio, della gioia di Dio, il giorno della famiglia. Ma questi figli che non vedono mai i genitori! Quante ragazze vengono a confessarsi: padre, ho perduto la messa. E come mai? Ci lavoro sempre. Sabato, la domenica, mi fanno sempre lavorare. I soldi, l'economia fallita. Dio non può benedire. Ricordatevi che la Madonna, la Salette, nel 1846, e ieri abbiamo ricordato la morte di Melania, che sta ad Altamura sepolta, che disse la Madonna nel 1846: santificate la domenica, la festa, altrimenti le vostre patate, la Madonna è concreta, diventeranno polvere, il vostro turgido grano diventerà polvere, verrà la carestia. Il Dio non può benedire chi è tutto proiettato verso il denaro, questo divino eterno denaro che è l'assillo dell'uomo. Amici, la domenica cos'è la gioia? Vedete, noi la nostra gioia cristiana non è quella dell'uomo di Leopardi, eh? Noi il sabato, che sarebbe la nostra vita, lo proiettiamo nell'ottavo giorno, che è il giorno della festa. Ma mentre per noi viviamo nella speranza della gioia, noi cristiani viviamo la gioia della speranza. Noi siamo già gioiosi perché, dice San Pietro, Cristo ci ha rigenerati per una speranza viva, una eredità che non si corrompe, non si macchia e non marcisce. Perciò voi siete ricolmi di gioia, anche se ora vi capita qualcosa di afflizione. Perciò esultate di gioia indicibile e gloriosa. La nostra gioia, cari cristiani, è basata sulla resurrezione di Cristo. Ecco perché non siamo nella speranza di una gioia. Noi già siamo nella gioia della speranza certa che Cristo è risorto e ha sepolto i nostri peccati. Vedete, cari amici, la seconda lettura che avete sentito, Paolo dice: rallegratevi, siate nella gioia. Dice: ma perché? Come? Ecco il come. Amici, voi siete uomini come me che vivete l'esperienza quotidiana. Ditemi, quali sono le tragedie più grosse delle famiglie? Le malattie o i dolori provocati dall'insipienza umana, dalla cattiveria, dalla gelosia? Quali sono? Le malattie sono naturali. Le macchine ce l'ho un po' tutte, che ogni tanto bisogna fare i ricambi, se possibile, o se no fare una macchina nuova, d'accordo? Non è una malattia turbare la gioia delle famiglie. Io ho in mente, molti di voi l'hanno, Giuliana l'hanno conosciuta negli anni Ottanta, Giuliana era la nostra del gruppo di preghiera di Medjugorje, era una caposala dell'ospedale quando era a Monteluce, con un tumore. Mi ricordo il professor Latini, che ho rincontrato già un tempo fa, che lo curava con la radioterapia. Quando la immetteva nella sala della radioterapia, Giuliana porta sempre con sé il rosario. E il professore dice: Giuliana, senti quanto fuoco ti metto dentro. E lei da dentro rispondeva: professore, c'è un fuoco più grande, sono nella mia mano, il rosario. Ricordo di che andai a trovarla pochi giorni prima di morire, a Monteluce. Mi disse, era il 92, Doni, questa notte mi sono arrotolata come un serpe sul mio letto. Ma ho pensato di offrire la mia sofferenza ai tuoi ragazzi e al campanile che stava sorgendo, era il secondo stadio. Cristo, io ancora queste cose me le ricordo, tu questa notte hai preteso da me una sofferenza indicibile, ma io ti dico, più mi tormenti e più ti amo. Cristo, ti amo. Ricordo gli ultimi istanti, andai a trovare Giuliana, non parlava più, ma aveva espresso la sua preoccupazione per la sua figlia. Cioè, a chi la lascio sta figlia? Aveva qualche problema? A chi la lascio? Giuliana, disse, Giuliana, ma vuoi che la Madonna, che tu hai tanto amato, la Madonna che sul podbordo a Medjugorje ti ha dato un segnale. Sapete che segnale? Vuoi che ti abbandoni? La figlia Alessandra era con me, io la portavo su. E quando fu vicino alla Madonna nel podbordo, cadde. E per non battere il viso, mise le mani avanti. Pensate, le mani andarono su due buchette in mezzo ai sassi taglienti. Su una c'era un rosario che io ho conservato e sull'altra una piccola croce fatta di due bastoncini legati con lo spago. Ricordo, Giuliana vide questa croce, Cedoni, ecco il segno che la Madonna mi dà. Oggi settembre, l'ultima volta che vengo con te a Medjugorje. Ma Giuliana, ma cosa dici? Te lo dico, l'anno prossimo sarò morta. Quella croce che Alessandra ha trovato nella buchetta è il segno che su questa croce io mi dovrò stendere come una vittima in onore della Madonna. Amici, è così andato. Guardate, a me queste cose, queste esperienze mi hanno toccato il cuore, ma non era il tormento del tumore, non era la radioterapia dolorosissima, non era a sconvolgere questa creatura. Dentro il cuore aveva l'amore e l'amore era molto più forte. Professore, lei mi butta il fuoco nel mio corpo, ma nelle mie mani c'è un fuoco più grande, il mio rosario. Mamma mia, che cose belle che ho vissuto in quei tempi là, bello. Vedete, San Paolo ci dice come dobbiamo gioire. Ci dà una parolina oggi scomparsa, l'amabilità. Cos'è questa amabilità? Ogni tanto scompare qualche parola, l'amabilità. Oggi ne esiste più. E cos'è l'amabilità? Significa tutto un complesso di atteggiamenti che vanno dalla clemenza alla capacità di cedere, al mostrarsi amabile, ad essere tolleranti, rispettosi, accoglienti. Chi è amabile? È una persona buona, dolce con tutti, che non sente il bisogno di offendere, sa relativizzare tutto, non è amara, non è puntigliosa, sa perdonare, sa chiedere perdono e chiunque intorno a lei se ne accorge, dice, ha la gioia negli occhi. Amici, un'altra esperienza di giorni fa. Una delle vostre figlie, belle, avete dei figli meravigliosi, bravi, bravi, brave mamme e papà, che così le educate. Mi ha detto, mi ha fatto una confidenza. Dice, Doni, ascolta, cioè, tu mi conosci da bambina, mi stai allevando. Tu vedi, io sono sempre gioiosa, sono luminosa, solare, ho gli occhi che brillano. C'è la mia compagna di banco, un giorno mi ha detto, X, Pasqualina, nome come un altro. Dice, ma perché tu hai gli occhi sempre così luminosi? Sei sempre gioiosa, ma non vivi l'esperienza della tua adolescenza turbine, che è in turbine, e le tue preoccupazioni affettive, il tuo rapporto con i genitori, il rapporto con la scuola, ma tu perché non ti vedo mai turbata? Ma tu non sai, non conosci queste prove che noi tutti mortali viviamo ogni giorno con la scuola, con la famiglia? Cioè, perché hai occhi così luminosi? I tuoi occhi brillano. Sentite che risposta gli ha dato. Sì, hai ragione, vivo come te e come gli altri colleghi, ma i miei occhi brillano perché io ho la gioia nel cuore, che si chiama Cristo. Cavate il cappello, è la vostra figlia adesso. Bella sta figlia, bella, sempre sorridente, gioiosa, nonostante tutto, nonostante le ingiustizie, nonostante... Amici, queste sono vere donne del domani, ma che non si guasti mai. E lo raccomando, tesoro, mi raccomando, conserva la gioia degli occhi, il sorriso sulle labbra, sii amabile, dolce, serena, tenera con tutti, ma sii robusta, come una quercia. Amici, questa è la gioia di cui volevo parlare. Ora, la seconda parte di questo Vangelo ci mostra ancora sulla piazza Giovanni Battista, il leone del deserto. Domenica l'abbiamo sentito, no? Raddrizzate le vie, colmate le valli, abbassate le montagne, tutto il linguaggio metaforico per dire preparate il cuore a ricevere Gesù Cristo. Oggi, nel deserto, vediamo quest'uomo rude, scavato, direi quasi nero dal sole, a cui vanno, con un linguaggio molto duro, a chiedere, Battista, ma tu ci predichi la gioia, ma che dobbiamo fare per essere gioiosi? E si avventurano alcuni, quelli che noi chiamiamo ebraici, cioè le persone per bene. Cioè noi che dobbiamo fare? E lui dice, se hai due tuniche, una tiella e l'altra donala agli altri. Se hai da mangiare e quell'altra non ce l'ha, dagli da mangiare. E allora tu aprirai un mondo nuovo. Che vuol dire tutto questo? È la sconfitta dell'individualismo. Se tu hai da mangiare e altro no, tu devi imparare a distaccare il cuore dai tuoi beni. I beni li devi usare, i soldi li devi usare, li devi produrre con il tuo lavoro e poi potrai dividerli, ma che non siano mai l'idolo della tua esistenza. Maledetto il denaro quando è diventato padrone, benedetto il denaro e la ricchezza quando l'hai nelle mani per poterla distribuire. Ecco Giovanni Battista, cioè tu ne hai due, attento, una tiela per te, ma sconfiggi l'attaccamento alle tue cose, al denaro, dividilo con gli altri. Ecco, erano la gente semplice. Arrivano un secondo gruppo di persone che non sono i preti, notate con che raffinatezza Giovanni parla. Non sono né gli scribi, i teologi di oggi, i sapienti, i letterati in teologia, e manco i preti del Tempio. Questi non ascoltano Giovanni Battista. Che umiliazione per noi preti, eh? Noi siamo autosufficienti, secondo, no? Non è vero, siamo peccatori come gli altri. Chi è che va? Vanno gli esattori delle tasse. Gente invisa da tutti per due motivi. Primo, perché chi sta a riscuotere le tasse è sempre odioso, è persona odiosa, no? Secondo, perché riscuotevano le tasse per i romani, quindi erano soggetti agli stranieri, che erano oppressori i romani, non scherzavano. Quindi questa povera gente, però, cosa dice a questa gente? So che fate un lavoro odioso, ma fatelo con l'attenzione di chi si sente servo. Il contratto che avevano con lo Stato era fisso, però era anche elastico, dava a questi signori di poter far la cresta alle tasse. 100 da pagare, 105, 110, 120, era per legge, potevano fare la cresta. Che dice Giovanni Battista? State attenti, non estorcete, siate onesti, non approfittate del vostro posto, non abusate del vostro potere. Quanta gente abusa del proprio potere. Sentitevi persone per bene. Pur in un lavoro difficile, comportatevi da uomini, e nelle persone che vengono a pagare le tasse non vedete dei numeri, ma vedete degli uomini. E cosa predica Gesù? È un lavoro difficile, orioso, fatelo con onestà. Attenzione alle creste, non vi si attacchi il denaro alle mani, siate liberali, siate attenti, servite la gente. Infine arrivano i soldati, in quel momento l'impero era in pace. E che dice Giovanni Battista? Cioè, noi che dobbiamo fare? Prima di tutto conservate la pace, chiaro? Non estorcete. Questo verbo greco, che abbiamo tradotto con estorcere, dice invece non ricattate, non incutete temore, non abusate del fatto che avete le armi, non abusate della vostra forza, non fate tremare, non scuotete la gente, non ricorrete alle intimidazioni, ma accontentatevi delle vostre paghe, ma soprattutto nel vostro servizio di militari rispettate l'onestà della gente, la persona della gente. Amici, un discorso molto semplice, no? Ecco le tre categorie che si presentano. Noi oggi diciamo la stessa cosa. Che dobbiamo fare Gesù Cristo per Natale? Correre da un supermercato all'altro? Andare ai diversi mercatini che si svolgono a Piano di Massiano? Vabbè. Fare i cappelletti, io l'ho fatti l'altro ieri, non io, la mia sorella, zia, ma è chiaro. Fare la parmigiana, giusto. Vivere nella famiglia, bellissimo. Invitiamo gli amici, bellissimo. Giochiamo, bellissimo. Ma questo non è il Natale. Questo è la gioia delle famiglie. Il Natale, nascita di Cristo, non di Pinco Pallino. Il Natale ci presepi. Quel presepio non è una raffigurazione storica, deve essere l'incarnazione attuale del Cristo nel nostro cuore e nelle nostre famiglie. Altrimenti che facciamo? Facciamo un ricordo del calendario, che dicono Napoli, fatta la festa, gabbato lo santo. Il calendario volta le pagine, il 26 non è più Natale. Natale è ogni giorno, avvento. Tempo del concepimento di un Dio che ha sempre da nascere. Che bella questa frase di Turoldo. Amici, io vi auguro questo buon Natale. Come finisce la storia di Giovanni Battista? Dopo questa richiesta che dobbiamo fare, indica la strada. Dice, attenzione, io vi do una buona notizia, l'Evangelo. Vi annuncio l'Evangelo. Io sono un poveraccio del deserto, vero? C'ho una pelle addosso, non c'ho manco i vestiti, ma verrà dopo di me uno che è più forte di me, manco son degno di slacciargli le scarpe. Io vi battezzo con l'acqua, simbolo di un lavaggio, ma quello che verrà vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco, cioè vi darà una nuova vita, e poi verrà come un ventilabro, parola difficile. Lo spiegavo ai ragazzi ieri al catechismo, che queste cose le ha mai viste, no? Io l'ho viste, quando i contadini sull'Aia battevano, magari i fagioli, vi ricordate? Con tipo l'assagnolo, i fagioli balzavano da una parte e le bucce balzavano da là, come anche il grano, la pura da una parte e gli acidi dall'altra parte. Ma queste parole di Giovanni non sono parole terroristiche. Il fuoco, il ventilabro, la pula, no, sono parole di consolazione, perché anche Gesù, vedete, ha usato le stesse parole, ha detto, sono venuto a portare il fuoco sulla terra, ma non era un terrorista Gesù Cristo, non era un bombarolo, e che vuol dire questo? Vedete, è venuto a portare il fuoco che brucia, che cosa brucia? Le scorie, viene a rinnovare, viene a pulire, viene a mondare. Viene a portarci l'entusiasmo della fede. Vedete, la nostra fede, cari cristiani miei, che mi ascoltate, non è una fede teorica, da libro. La nostra fede è una fede di vita. Noi non leggiamo il libro per tenerlo nel cassetto, noi leggiamo la parola per viverla, per incarnarla ogni giorno nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nel nostro cuore. Se noi non la viviamo con entusiasmo, chiaro, noi siamo persone non credibili. Scriveva un grande dei primi del Novecento: il cristianesimo è la religione dell'entusiasmo. Perché ci sia l'entusiasmo occorrono due cose: un grande ideale e un grande cuore. Il cristianesimo possiede il più grande ideale, la conquista della felicità, della giustizia, della sapienza, della perfezione e dell'immortalità. Tutto ciò di cui noi siamo assetati. Occorre un grande cuore. Se lo trova, lo travolge. Se non lo trova, lo forgia. Vedete, nella vecchia liturgia, che io ho celebrato fino al Vaticano II, c'era la messa in latino. C'era una frase che diceva, lo diceva il giovane prete come lui e l'anziano come me, con 60 anni di differenza. E diciamo tutte le stesse parole: io entrerò nell'altare del Signore, ad Deum qui letificat juventutem meam, a Dio che dà gioia alla mia giovinezza. Dici, ma come, un prete anziano in quel modo è giovane come quello? Sì, noi siamo diversi di età, ma il cuore può essere lo stesso, anzi più grande. Dio che dà gioia alla mia giovinezza, per cui noi possiamo essere sempre giovani, non nel corpo, ma nello spirito. Vedete, il Signore ci ha detto queste cose: siate nel mondo, ma non siate del mondo. Io vi pongo in mezzo ai credenti, non credenti, mascalzoni, ma brillate come stelle, come il sole che tutto pervade, anche lo sterco, ma non si macchia. Così voi, dice Gesù Cristo, vi mando come raggi di sole per illuminare il mondo. Evitate la presunzione senza cadere nella disperazione. Guai a disperare. Non preoccupatevi del pane quotidiano, ma cercalo ogni giorno con il tuo lavoro, con insistenza. Sii prudente come un serpente, ma sii semplice come una colomba. Non piangi le proprie colpe, ma confida in Dio e vivi in perfetta letizia, ricordando, ecco, vedete come si è gioiosi, pur nelle nostre fragilità, nelle cadute. Cioè, padre, io sono santo, ma cado sempre per terra. Ma mica i santi sono quelli che cadono, eh? I santi sono quelli che stanno sempre in piedi, come Ercolino sempre, vi ricordate la pubblicità delle volte, no? Bucciottino di gomma, pum, rimbalzava. Ercolino sempre in piedi. I santi sono quelli che stanno sempre in piedi, nonostante le proprie cadute. È adagiarsi nel male, ma vincere il male con prontezza e risorgere è santità. Gesù ci ha detto: ricordatevi, io sono venuto per darvi la mia gioia, quella che il mondo, come la pace, non sa e non può darvi. E sono venuto perché la vostra gioia sia piena e duratura. Buona domenica.